vi porto saluti da parte della Chiesa Breccia di Roma, da cui vengo. Per me è un piacere e un onore essere con voi oggi, questa mattina. E la mia preghiera è che, nonostante le mie imperfezioni, la parola di Dio ci fortifichi, se ci sono ancora resistenze nel nostro cuore all'ascolto del suo messaggio, del messaggio della parola di Dio, queste resistenze possano essere in qualche modo abbattute da Dio, affinché possano essere ricostruiti e fondati sulla sua parola. Vorrei leggere insieme a voi il primo capitolo di Efesini. Lo leggeremo tutto e poi concentreremo la nostra attenzione sui versetti da 3 a 14, avendo come chiave di lettura i versetti 18 e 19. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal nostro Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dai peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un capo solo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, a essere a gloria della sua, a essere all'ode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è segno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Perciò, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù Cristo e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli la mostrava in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Sin qui la lettura della parola di Dio. Questa è una lettera che Paolo scrisse a una Chiesa, però se siamo stati attenti abbiamo potuto cogliere come alcuni di questi aspetti che leggiamo sono ancora attuali oggi. Poi vedremo ancora più nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Nelle prossime settimane avrà inizio la testimonianza pubblica della nascente Chiesa Breccia di Roma San Paolo, nell'omonimo quartiere. In un certo senso abbiamo delle caratteristiche in comune. Siamo una piccola realtà in proporzione al quartiere della nostra città, in cui la nostra chiesa, la vostra chiesa, si trova. San Paolo è un quartiere di 45.000 abitanti, anche se il municipio ne conta più di 130.000, Cinisello è circa 75.000 abitanti, e la nostra piccola chiesa è molto piccola in confronto a questa grande popolazione, un po' come anche la nostra chiesa. La nostra città, come la vostra, è una città importante per la nostra nazione. Roma è la sede delle nostre istituzioni, Milano è la sede finanziaria della nostra nazione. Siamo chiamati a testimoniare della nostra speranza nel Signore Gesù Cristo, che incontra più o meno opposizione, più o meno scetticismo o disinteresse, in mezzo a una società che diventa sempre più multiculturale, multietnica e al contempo più intollerante e incattivita nei confronti di chi è diverso, di chi non si adegua, di chi non si conforma e non si uniforma. In qualche modo la chiesa di Efeso era una realtà simile alla nostra. Probabilmente non era una chiesa molto numerosa, si trovava in una città importante per l'impero romano, aveva un'economia florida, anche se basata sul culto della dea Diana, come leggiamo nei capitoli da 18-20 di Atti. E fin dai primordi quella chiesa incontrò opposizione. E in un certo senso, questo si può dire di tantissime altre chiese, forse di tutte le chiese, fedeli alla parola di Dio. Abbiamo in questi giorni anche visto come queste stesse cose, queste stesse sfide, Geremia le ha incontrate. E in un clima del genere, quali sono i rischi e le tentazioni che come popolo di Dio affrontiamo nella vocazione che ci è stata rivolta, come ci è stato detto, di testimoniare della nostra speranza e della parola della salvezza in Cristo? Beh, penso che possiamo individuare almeno tre ostacoli che come Chiesa fedele, come popolo di Dio fedele a Dio incontriamo nella vocazione che ci è stata rivolta. Da un lato c'è la tentazione di vivere la propria vocazione, la nostra missione, di far conoscere a tutte le genti il Vangelo di Cristo. Da un lato c'è la tentazione di viverla con cinismo. Beh, tanto non potremo incidere un granché, il mondo andrà comunque alla deriva e non possiamo veramente fare la differenza, e oltretutto ci vogliono i numeri per fare qualcosa. Questa è una tentazione che porta a una svogliatezza nella missione che il Signore ci ha affidato. Da un altro lato c'è la tentazione alla chiusura. Cerchiamo di limitare i danni, evitiamo di esporci troppo per evitare di soffrire per portare avanti questa missione. E la testimonianza in questo modo risulta depotenziata e limitata, timida. Da un altro lato ancora c'è la tentazione a conformarsi. Cerchiamo di capire cosa vogliono sentirsi dire le persone attorno a noi e adattiamo il Vangelo piegandolo alle esigenze delle persone attorno a noi, magari edulcorando o togliendo quelle parti scomode che non sono politically correct del Vangelo, quelle parti che sono più dure, quelle parti che, come il profeta Geremia diceva nel suo messaggio, quelle parti che distruggono, che abbattono. In sostanza c'è una sfiducia nella potenza del messaggio di Dio, questo messaggio della salvezza. È come se ci fosse sfiducia che questo messaggio sia ancora potente oggi da salvare, pur essendo che in realtà, se ci pensiamo, ha sconvolto pure la nostra vita. Tale tentazione l'ha sperimentata anche Geremia, che si è creduto, ha ricevuto come Geremia il compito di annunciare e testimoniare la salvezza in Cristo. Anche Geremia si dovette confrontare con il cinismo, con la chiusura, con la tentazione a conformarsi. E che tu sia credente o no, queste tentazioni sono valide per tutti noi. Come le affrontiamo? Con quali attese o certezze o risorse le affrontiamo? Ci sono tematiche ambientali che possiamo vivere con cinismo, tanto non cambierà nulla. Se facciamo la raccolta differenziata, anche se è una cosa giusta, tanto non avrà alcun tipo di effetto. Le politiche economiche non danno quella certezza di poter effettivamente fare qualcosa. Ci sono problematiche relazionali in cui per esempio nelle riunioni di condominio a Roma sono sempre molto molto agguerrite e c'è sempre questa sensazione che a pensare che non si potrà mai fare niente per cambiare le cose, che effettivamente la nostra presenza, pur essendo credente, avrà poco impatto anche in queste cose, che tutti sia credente o no, queste tentazioni sono validi per tutti noi. Sono sempre state presenti per il popolo di Dio fedele nel corso della storia. Paolo era consapevole di queste tentazioni e anche consapevole della situazione di Efeso. Egli fu determinante nei primi passi della chiesa di Efeso, come appunto riportato nel libro degli Atti, nei capitoli da 18 a 20. Egli fu determinante nel portare i primi passi, nel fare i primi passi alla chiesa di Efeso e inoltre, mentre li lasciò, gli avvertì anche del fatto che ben presto si sarebbero affacciati dei falsi dottori che avrebbero cercato di alterare e pervertire il messaggio del Vangelo. Ecco quindi che Paolo scrive alla chiesa di Efeso per fortificarli nella fede, per aiutarli ad andare avanti nonostante queste tentazioni e di vivere la propria fede non con cinismo, non con chiusura, non con conformismo, ma in modo diverso, e ci dà alcune risposte a queste tentazioni, alcuni antidoti che vogliamo vedere insieme attraverso questa lettera. In questa prima parte della lettera infatti vediamo che ci sono alcuni temi che poi verranno portati avanti nel corso di tutta l'epistola che egli scrisse al popolo che si trovava in Esodo. Per prima cosa, nel corso della sua lettera l'autore torna per così dire ai fondamentali. In altre parole, chiede al popolo degli Efesini e anche a noi con loro qual è il Vangelo in cui abbiamo creduto. E fin dall'inizio pone, cerca come dire, di ribadire il Vangelo che lui aveva predicato per 3 anni in quella città e vuole essere sicuro che i suoi interlocutori intendano bene lo stesso significato. Anche noi oggi siamo circondati da tanti messaggi che propongono un Vangelo, cioè una buona notizia, una buona speranza per la vita. Ci sono proposte di salvezza, ci sono Vangeli della prosperità che ti promettono di stare bene o di essere ricco, ci sono proposte di salvezza universalista, non ti preoccupare, c'è un'istituzione che penserà per te per essere salvato, ci sono proposte di salvezza che mettono enfasi su ciò che noi dobbiamo fare per ottenere la salvezza. In definitiva, come vedremo, non sono veri evangeli, non sono vere buone notizie, sono falsi evangeli. In poche frasi, pur essendo che nell'originale dal versetto 3 al versetto 14 è tutta una unica frase, noi nella nostra traduzione per una chiarezza abbiamo queste, sono varie frasi che ci aiutano a capire e seguire il percorso logico che l'autore fa. In queste poche parole Paolo presenta invece il Vangelo, quello con la V maiuscola, il vero messaggio, buon messaggio della salvezza, una salvezza che è operata da Dio per mezzo del sangue di Cristo. È il Vangelo, cioè la buona notizia di una salvezza dal peccato delle nostre vite, e in cui è Dio che opera, il giudatore principale è Dio. In questi versetti che abbiamo letto è interessante notare che chi compie le azioni è Dio. In Cristo. Tutti i verbi riferiti alle persone sono infatti al passivo, eccetto l'ascoltare, il credere e lo sperare. Dio benedice, Dio sceglie, Dio adotta, Dio concede la sua grazia, dà la redenzione, riversa la sua grazia, dà intelligenza, fa conoscere, fa eredi, promette, redime, dona lo Spirito, si acquista un popolo. Gli uomini ascoltano, credono, sperano. La prima domanda che questo testo quindi ci rivolge è: a quale Vangelo hai creduto? Gli uomini non sono chiamati a contribuire alla propria salvezza, ma a ricevere con la mano nuda della fede la salvezza operata da Cristo soltanto, per grazia soltanto, secondo le scritture soltanto, alla gloria di Dio soltanto. Se hai creduto a un messaggio di salvezza differente, l'autore di questa lettera ti invita invece ad ascoltare le benedizioni vere, certe, che accompagnano il Vangelo di Cristo, a ravvederti e a ricevere in Cristo la salvezza dai tuoi peccati e le benedizioni che tutto questo comporta. Se hai già creduto in Cristo, al Vangelo, al messaggio dell'Evangelo di Cristo, beh, l'autore di questo brano ti invita a considerare le benedizioni che da esse ne derivano per essere fortificato nella vocazione che ti ha e ci ha affidato. Tale Vangelo infatti è accompagnato da una ricchezza senza eguali. Le benedizioni a cui Paolo fa riferimento sono per tutti coloro che vi si affidano, non solo per chi, non solo per alcuni di quelli che hanno creduto, ma per tutti coloro che hanno creduto. Infatti Paolo verso 3 dice che Dio ci ha benedetti, ci li ha benedetti. Nel primo versetto capiamo che è questo ci. Paolo parla infatti e si rivolge ai santi, a coloro che sono fedeli in Cristo, e poi dice: ma Dio ci ha benedetti di ogni benedizione. Paolo quindi sta dicendo che le benedizioni che Dio dà sono per tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in Cristo. Si tratta di un tesoro che è un tesoro spirituale. Cosa vuol dire? A differenza dei tesori materiali e terreni, questo è un tesoro spirituale nei luoghi celesti. Vale a dire, è un tesoro che non si può corrompere, è un tesoro che non si può rubare, è un tesoro che non si esaurisce, è un tesoro di cui possiamo godere anche in assenza di comfort o ricchezze materiali, anche in assenza di un tesoro materiale. Il tesoro spirituale è qualcosa di cui si può godere, è qualcosa di cui si può gioire, è qualcosa di cui si può condividere. È un tesoro diverso, totalmente diverso dai tesori terreni, ma non per questo meno prezioso. Tale Vangelo infatti, rispetto ai rischi e alle tentazioni di cui abbiamo parlato prima, il cinismo, la fiducia, il conformismo, dona delle benedizioni complete che costituiscono, come dicevamo, almeno 3 antidoti diretti. Il Vangelo, quello autentico, infatti è un Vangelo prezioso che dona la vera speranza, dona la vera ricchezza, dona la vera certezza. La prima benedizione a cui questo testo fa riferimento, versetti 4 a 6, è il fatto che coloro che hanno ricevuto con fede il messaggio del Vangelo sono stati eletti, chiamati a essere santi e irreprensibili, essendo stati predestinati a essere adottati. In altre parole, Dio ci dona la speranza di essere santi e parte della sua famiglia. Questo può sembrare strano. Dio ci dona una speranza. Dio ci dona la speranza di essere santi. Per la parola di Dio, la speranza non è un'utopia. Non è una attesa incerta di qualcosa che, come se fosse un miraggio, che forse non è veramente reale, qualcosa di utopistico. Piuttosto nella scrittura la speranza è un'attesa, è un'aspettativa che poggia direttamente su Dio. Geremia diceva che Dio stesso è la speranza del suo popolo, Geremia 14:8. E Paolo stesso affermava che Cristo è la nostra speranza, 1 Timoteo 1:1. Si tratta quindi di un'aspettativa fondata, un'aspettativa che poggia direttamente su Dio, è un'aspettativa certa. Inoltre, questa parola santo, cioè Dio ci dona questa speranza, questa aspettativa certa di essere santi. Questa parola santo, però, è spesso associata a significati particolari e fuorvianti. Da un lato si parla di un santo quando una persona si priva di qualcosa che potrebbe essere piacevole, che però in qualche modo si resta meglio evitare. Non fumi, ah, tu sì che sei un santo. Non bevi, ah, tu sei un santo. Non hai vizi, ma tu sì che sei un santo. Viene associato a delle parole che in altre parole, ha un senso di privazione che uno si auto-infligge, una sorta di auto-privazione di qualcosa in vista di una auto-giustificazione. Dall'altro, la religione di maggioranza del nostro paese associa questa parola a un concetto molto diverso. Santo è una persona che l'istituzione religiosa riconosce avere meritato qualcosa di talmente particolare da poter essere elevato a uno status tale da poter essere adorato, venerato, pregato, in altre parole viene elevato a uno status di essere mediatore tra Dio e gli uomini. Se questo è il significato che hai in mente quando senti la parola santo, allora voglio subito togliere ogni dubbio. Non è questo il significato di questo termine, in questo brano. Non si tratta di uno status morale raggiungendo il quale si è accettati da Dio. Non è uno status spirituale che ci porta a essere celebrati, a essere elevati a uno status particolare. per poter esercitare potere sugli altri. Si tratta invece di un termine che vuol dire essere messo a parte, essere separato. Dio ci dona la speranza di essere separati. Indica l'azione di Dio di mettere a parte, di separare qualcosa o qualcuno da un insieme. Il brano, in altre parole, collega questa idea di essere santo, di essere irreprensibili, con l'essere vicino a Dio. La Bibbia però ci dice, e perché questo dovrebbe essere una speranza? Perché dovrebbe essere un'attesa quella di essere vicini a Dio? Perché la Bibbia, nella sua completezza, ci dice che a causa del nostro peccato siamo completamente separati da Dio. Abbiamo anche udito da questi giorni alle giornate teologiche in Geremia che a causa del nostro peccato noi abbiamo voltato le nostre, non solo la nostra faccia, ma le nostre spalle completamente a Dio, siamo andati in una direzione opposta a quella di Dio. E il giudizio di Dio è che allo stesso modo Dio si è separato da noi, si è ritirato da noi. E al punto tale che non è più sufficiente girarsi e andare verso Dio, perché se Dio non si gira lui dalla nostra parte, sarà irraggiungibile per sempre. Il nostro peccato, in altre parole, ci ha completamente portati lontani da Dio, talmente lontani che il suo giudizio è appunto questo, che non possiamo fare nulla da noi stessi per avvicinarci a Lui. Inoltre, la Bibbia ci dice che il peccato è una inimicizia con Dio. Noi siamo nemici di Dio a causa del nostro peccato. Tale inimicizia con Dio ha anche delle ricadute nelle nostre relazioni tra di noi, nelle nostre relazioni con il creato, relazioni che non sono più pacificate. E gli effetti sono sotto gli occhi di tutti noi, al punto che ormai la pace è considerata un'utopia, un miraggio. Sì, certo, noi abbiamo vissuto, se studiamo la storia anche del nostro continente, sappiamo che ci sono stati vari trattati di pace nel nostro continente, non ce n'è stato uno, ce ne sono stati vari. Vari trattati di pace inframmezzati da guerre. L'Unione Europea qualche anno fa ricevette il premio Nobel per la pace, eppure dopo soli pochi anni ci sono, come sappiamo, la Brexit, ci sono conflitti economici, ci sono conflitti sulla gestione dei migranti. In altre parole, anche questa pace non è una pace vera. Gesù invece ha promesso una pace diversa. Una pace diversa da quello che il mondo offre, una pace che dura, che non ha scadenza. In Cristo Dio stesso ha fatto un patto nuovo, come abbiamo detto, che non può essere sciolto, perché Dio, come vedremo, ne è il garante. La speranza che Dio dà, quindi, è una pacificazione, che ci dà l'attesa certa di essere riappacificati con Dio. Il nostro peccato ci separa. Il Vangelo di Cristo ci dà la speranza, la aspettativa di essere definitivamente, per sempre, riappacificati con Dio. Però la speranza che Dio dà non è semplicemente una riappacificazione come ci può essere tra due nazioni che sono state in lotta tra di loro. A differenza di questi trattati di pace che le nazioni fanno, la pace di Dio va molto oltre. La pace che Dio dona in Cristo sfocia nell'adozione. Nel capitolo 2 questa lettera afferma che tutti noi siamo per natura figli di ira, siamo figli di un'altra famiglia rispetto a quella di Dio, una famiglia che è destinata a un giudizio giusto di Dio, eterna separazione, ma per la sua grazia Dio ha deciso di adottare a far parte della sua famiglia quanti credono in Cristo. Non è solo una pace tra due nazioni che poi continuano la loro strada, ognuno per conto suo, senza disturbare, senza confliggere. Si tratta di una pace che sfocia in una adozione, far parte della famiglia di Dio. Un'adozione che, come abbiamo detto, è definitiva. Come un padre è padre di suo figlio per sempre, l'adozione di Dio è un'adozione per sempre. Questa prima benedizione è pertanto una speranza gloriosa, un'attesa certa di essere di nuovo in pace con Dio. E come Chiesa, cioè come gruppo di persone che hanno creduto in Gesù, abbiamo pace con Dio. Siamo stati adottati da Lui e siamo stati avvicinati a Lui per opera di Cristo, e ora possiamo vivere in modo irreprensibile. essendo stati santificati, cioè essendo stati separati, messi a parte da Dio, possiamo vivere in modo irreprensibile, essendo una palestra di pace tra noi e agenti di pace all'esterno, con le persone attorno a noi che ancora non sono parte di questa famiglia. Possiamo essere una comunità in cui, pur essendo persone di provenienze etniche diverse, provenienze geografiche diverse, culture diverse, famiglie diverse, siamo uniti in una stessa famiglia spirituale, avendo per Padre nostro il Dio dei cieli e della terra. Ed è sulla base di questa pace e nella comunione della famiglia di Dio che possiamo allora esercitarci ed esortarci reciprocamente all'irreprensibilità, e possiamo quindi affrontare le sfide e le tentazioni del cinismo, tanto non cambierà mai niente, perché facciamo parte della famiglia di Dio, una famiglia allargata che si trova a Cinisello Balsamo, a Roma, in Italia e nel mondo, e che è una famiglia in espansione, una famiglia in cui tutti possono essere accolti se credono in Cristo. Noi siamo chiamati ad annunciare il Vangelo della riconciliazione, il Vangelo dell'adozione nella famiglia di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Hai tu questa speranza? Hai tu questa speranza di essere in pace e essere parte della famiglia di Dio? Il Vangelo quindi è un messaggio che dona una vera speranza, una speranza che non può essere distrutta. Il Vangelo però è anche un messaggio che dona la vera ricchezza. La seconda benedizione ha a che fare con una ricca eredità. I versetti che vanno dal 7 al 12 ci parlano di un riscatto che è stato pagato con il sangue per il perdono dei nostri peccati. Parla di una ricchezza di conoscenza della volontà di Dio e di una eredità che condividiamo con Cristo, essendo parte della famiglia di Dio. Essere adottati nella famiglia di Dio evoca la possibilità di godere delle benedizioni del miglior padre che si potrebbe mai avere. Essere resi partecipi di una eredità comune, un'eredità familiare. E se la speranza è collegata alla possibilità che Dio ha aperto per essere riappacificati con Dio, ed essere adottati da Lui, questi versetti invece richiamano il come, il mezzo di ciò che è stato fatto affinché tutto ciò sia possibile. La condivisione della ricchezza dell'eredità, in altre parole, parte da un investimento altissimo. Gesù ha pagato con la propria vita per la redenzione dei nostri peccati. Il linguaggio qui che viene utilizzato è quello di un risarcimento. Lo scenario rappresentato è che, come abbiamo detto anche oggi, il peccato della nostra ribellione comporta un giudizio giusto di Dio. Il salario del peccato è la morte. Questo è lo scenario che ci presenta. Tutti noi, a causa del nostro peccato, abbiamo un debito con Dio, un debito che si può pagare con la morte, ma neanche questo in realtà è sufficiente per essere adottati. Noi non possiamo pagare con la nostra vita questo debito che abbiamo nei confronti di Dio. La Bibbia dice: il prezzo del riscatto della propria anima è troppo alto e nessun uomo lo può pagare. La redenzione consiste nel provvedere un sostituto che prende su di sé le conseguenze di chi ha torto. In questo scenario Dio stesso paga al posto nostro il prezzo che noi dovevamo pagare, e lo paga nella persona di Cristo. Divenuto uomo, Gesù pagò morendo sulla croce al posto nostro, dopo aver vissuto una vita perfetta, priva di peccato, veramente irreprensibile e santa, sempre vicino a Dio e condividendo la sua pace con le persone che gli stavano attorno. Tuttavia egli morì, come abbiamo udito anche stamattina, non a causa delle sue colpe, ma a causa delle nostre trasgressioni, e fu colpito a motivo delle nostre iniquità, e il giudizio che meritavamo su di noi, che meritavamo noi, è ricaduto su di lui, affinché la sua giustizia possa essere imputata a noi, secondo quello che ci viene detto nelle parole della profezia di Isaia. Non vi sono scorciatoie, non vi sono altre vie per essere adottati da Dio e godere della pace che Cristo ha acquistato con la morte sostitutiva. L'unico mezzo è la croce di Cristo. L'adozione, la vera speranza, di essere adottati, far parte della famiglia di Dio, passa per un riscatto. L'adozione passa per la croce di Cristo, perché nessun uomo può pagare il prezzo del proprio peccato. Hai tu creduto questo nella tua vita? L'eredità però non si limita solamente al fatto di non dover più subire una condanna. Cristo ai suoi discepoli disse: io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché vi ho fatto conoscere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dio non ci lascia nell'ignoranza, al contrario, egli ci fa conoscere la sua volontà nella sua parola, la Bibbia. Egli ci fa conoscere se stesso, ci fa conoscere il nostro stato di perfezione, ci fa conoscere il mezzo di salvezza e ci fa conoscere, anche se è come in un disegno solamente adottato, il futuro, la piena restaurazione, la piena redenzione di tutte le cose sotto la Signoria di Cristo e di farne partecipi tutti coloro che hanno creduto in Lui. Oltre a questo scenario già di per sé glorioso, la cosa interessante è che il versetto 12 dà a intendere che coloro che credono sono essi stessi l'eredità di gloria che Cristo si è acquistato. Infatti dice: in Lui siamo stati fatti eredi per essere all'ode della sua gloria. Interessante. In altre parole, i credenti non sono stati solamente redenti, ma sono stati anche acquistati e costituiscono essi stessi l'eredità di Cristo. Ma, come ampliato poi nei capitoli 3 e 4 di questa lettera, nel cammino verso l'irreprensibilità, il Signore ha dato dei doni specifici a questo popolo, a ciascuno di noi, affinché li investiamo pure noi, come ha fatto Cristo investendo la sua vita per noi, per acquistarci. Dio ci dà dei doni affinché noi li investiamo per l'arricchimento reciproco di tutto il popolo, crescendo nella conoscenza di Lui, nel condividere reciprocamente i doni che Lui ci ha dato per l'edificazione reciproca e per far fruttare tutto, per far fruttare insieme tutto ciò che Dio ci ha dato per la sua sola gloria. Come Chiesa, come gruppo di persone che hanno creduto in Cristo, siamo stati acquistati da Lui, apparteniamo a Lui e da Lui siamo stati dotati di una ricchezza spirituale senza eguali, che siamo chiamati a riconoscere, a esserne grati e a condividere e a fare fruttare affinché tutti giungano alla conoscenza piena e perfetta di Cristo. Possiamo pertanto affrontare le sfide e le tentazioni che affrontiamo alla chiusura, cercando di limitare i danni, perché tanto non credo che veramente avremo successo, no? Noi possiamo affrontare questa sfida perché facciamo parte di una famiglia di Dio, della famiglia di Dio, di una famiglia preziosa, pagata a caro prezzo, grazie al sangue di Gesù Cristo, con un'eredità di conoscenza, di talenti che Egli ci ha affidato per metterli a frutto per la sua gloria. Sei tu stato acquistato da Cristo? Stai tu investendo sui talenti che Dio ti ha dato per l'edificazione del suo popolo e per un annuncio ancora più forte e credibile del suo messaggio, della sua gloria? Il Vangelo che di Cristo è un Vangelo che dona una vera speranza, è un Vangelo che dona una vera ricchezza che non può essere perduta, è un Vangelo che dona una vera certezza. La terza benedizione di cui questo brano ci parla, nei versetti 13 e 14, ha a che fare con un sigillo, con il sigillo dello Spirito Santo che opera con potenza. Il sigillo evoca un tempo in cui le lettere di un sovrano, di un regnante o comunque di una persona in autorità recavano un emblema, un sigillo appunto, che tipicamente era di cera, il cui stampo era uno solo e che spesso era sull'anello del regnante, che imprimendo lo stampo sulla cera nella lettera, in altre parole, certificava la veridicità, l'autorità, la certezza del messaggio che veniva recapitato. Qualcosa di simile in realtà c'è anche oggi nella posta certificata, quindi questo sigillo l'abbiamo perduto, ma ce l'abbiamo ancora oggi. Ancora oggi noi cerchiamo la certificazione di qualcosa quando noi vogliamo essere sicuri che il messaggio che riceviamo è vero, autentico, autorevole. La speranza e l'eredità di cui il testo ci ha parlato sin qui hanno un sigillo che certifica la certezza, l'affidabilità, l'autorità di questo Evangelio. E questo sigillo è Dio stesso, nella persona dello Spirito Santo, che come promesso in Dio, come promesso da Cristo, è stato dato a tutti coloro che credono in Lui. Giovanni 17, io vi invierò il Consolatore, lo Spirito Santo, che agisce con potenza, convincendo i cuori, confortando, consolando, guidando, ammaestrando, rassicurando. Paolo, scrivendo ai Romani, capitolo 5, versetto 5, afferma che la speranza che ci è stata data, di cui abbiamo parlato all'inizio, non delude. Perché? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Si tratta di una speranza, di cui abbiamo parlato prima, una speranza ricca, certa. Paolo nella sezione precedente ci ha fatto riferimento al fatto che Dio ha un piano straordinario di portare tutto sotto la signoria di Dio. Bene, questa ricapitolazione, questo portare sotto lo stesso capo tutte le cose, questa ricapitolazione di tutto sotto la signoria di Cristo è stata già decretata con la sua morte e la sua resurrezione, ma non è stata ancora pienamente realizzata, questo lo vediamo, lo leggiamo anche nella lettera degli Ebrei, è per questo che abbiamo bisogno di un sigillo, e Dio ce l'ha dato, qualcosa che ci conforta, anche se non vediamo che tutta questa ricapitolazione è già avvenuta, sappiamo che è stata decretata e che è veniente, Gesù è risorto e tornerà, e quando tornerà tutti riconosceranno la sua autorità, ogni ginocchio si dovrà piegare riconoscendo la sua autorità che già ora è presente e va riconosciuta. Il messaggio dell'Evangelo non si limita a un padre che decreta, a un figlio che accoglie coloro che hanno creduto nella sufficienza della sua morte e della sua resurrezione per salvare dai loro peccati e quindi li presenta al padre, ma si presenta anche lo Spirito Santo, la terza persona di Dio, che è una persona attiva, che dimora in coloro che hanno riposto la loro fiducia in Cristo e nella sua opera, perché viviamo in un periodo di già e non ancora, il già decretato e non ancora finalmente realizzato, e i credenti sono chiamati a vivere vite già ora sottomesse a Cristo in ogni aspetto della realtà, sono chiamati in altre parole già a vivere ora essendo sotto l'autorità di Cristo per mezzo dello Spirito nella vita, in tutti gli aspetti della vita, nelle relazioni, nel lavoro, nello sport, nell'arte, negli studi, ogni ambito della vita siamo chiamati a mettere sotto la signoria di Cristo per mezzo dello Spirito. Beh, la Bibbia è un libro molto realista, non tace, non nasconde che i credenti non hanno un cammino in discesa, i credenti non hanno un cammino semplice, non hanno un cammino piano, ma al contrario è un cammino la cui via è stata tracciata per i credenti, è un cammino irto, difficile, complesso, che ha avuto una prevista in Cristo, che lui stesso ha vissuto una vita complicata, difficile, irta, però è una via con la sicurezza di raggiungere la meta, è una via con una meta sicura, e tale certezza è opera dello Spirito Santo, che testimonia dell'autorità del messaggio e della salvezza, e la cui potenza è testimoniata, come abbiamo detto, come abbiamo letto, dalla risurrezione di Cristo, dalla dimostrazione della potenza che Egli ha su tutte le cose. Pensiamo ai miracoli di Cristo che solo Dio poteva fare. Ha guarito, aveva l'autorità sulle malattie, aveva l'autorità sugli spiriti maligni, aveva l'autorità sulla natura stessa. Questo testimonia della potenza di Dio, della supremazia di Dio su ogni cosa, e affinché gli fedeli non si perdano d'animo affrontando le sfide e le estenuanti tentazioni di cinismo, chiusura e conformismo, Dio ha benedetto i suoi figli dando loro lo Spirito Santo come un sigillo che li assicura, che li incoraggia, che li stimola ad andare avanti. È possibile andare avanti perché lo Spirito Santo dimora in coloro che credono in Cristo. Lo Spirito Santo allora è all'opera con potenza, è una potenza che non è limitata. Dio, il braccio di Dio non si è accorciato, il braccio di Dio è ancora potente da salvare e da accompagnare nella vocazione che ci ha rivolto di far conoscere questa grande speranza, questa ricca speranza una speranza c'è, accostiamoci quindi a Dio chiedendo il suo sostegno per mezzo dello Spirito Santo. Oltre a questo, il sigillo, che quindi certifica l'autorità, certifica la sicurezza, la certezza, è anche un monito, è uno sprone nel cammino verso l'irreprensibilità. Successivamente in questa lettera Paolo parla della Chiesa come di questo tempio in cui lo Spirito dimora. Quindi c'è questo avvertimento, questo monito a vivere in modo irreprensibile. Dio si è acquistato un popolo che è separato da un insieme di persone che non vivono secondo il volere di Dio, da un insieme di persone nemiche di Dio. Dio ha scelto di formarci un popolo che deve vivere necessariamente in modo diverso, deve vivere in modo irreprensibile. E come Chiesa, come popolo di credenti in Cristo, siamo come una palestra che cerchiamo di dipendere sempre dalla guida di Dio nello Spirito, nella vita di tutti i giorni, nelle scelte che facciamo, di riconoscere il braccio potente di Dio e nello stimolarci e nel spronarci reciprocamente a vivere una vita di crescente santità. E tutto questo per la gloria di Dio, sapendo che la nostra speranza ultima della restaurazione di tutte le cose poggia su una potente efficacia che ha avuto ampie dimostrazioni. Hai tu questa certezza nella tua vita? Per concludere, ricapitolando tutto quello che abbiamo detto, è vero, abbiamo davanti a noi un compito che è complicato e difficile, un compito che, come alcuni di noi hanno anche visto nella vita di Geremia, è un compito arduo, difficile, che incontra opposizione, che incontra scetticismo, che incontra difficoltà. Questo ci può portare verso un atteggiamento cinico, però Dio ci dà una speranza nella vocazione della Chiesa che affonda le sue radici su un decreto immutabile di Dio, che ricapitolerà tutte le cose sotto Cristo, sotto la Signoria di Cristo, contro la tentazione alla chiusura, a cercare di limitare i danni e quindi essere timidi nell'annuncio dell'Evangelo. La ricchezza nella Chiesa è un antidoto potente. Il Signore ci ha dotato di una eredità talmente abbondante, talmente esuberante, che non possiamo contenere, non possiamo limitarci nel condividere tra noi e con chi ancora non è parte del popolo di Dio. Contro la tentazione a conformarsi all'andato e dando un Vangelo che in qualche modo cerca di raggiungere le voglie e i percepiti bisogni delle persone, il Vangelo che la Chiesa deve annunciare è ancora potente, purché lo si tenga puro, come ci è stato annunciato, è ancora potente da salvare, perché lo Spirito ancora agisce e fortifica coloro che sono chiamati a questa vocazione, che tutti noi che abbiamo creduto possiamo vivere la vocazione affidataci, grati per la grazia ricevuta, consapevoli dell'eredità da condividere e rafforzati nello Spirito. Se non abbiamo ancora creduto, proviamo a pensare a come affrontiamo queste medesime sfide, proviamo a pensare se veramente le soluzioni e i messaggi a cui abbiamo creduto ci possono dare questa reale alternativa che solo Cristo può dare. Vogliamo pregare. Signore, noi ti ringraziamo perché la tua parola è ancora attuale, è una parola viva, perché vivente è colui che l'ha incarnata, Gesù Cristo. Vivente è colui che lo ha suscitata, lo Spirito che ha parlato a quanti hanno messo per iscritto la volontà di Dio. Ti ringraziamo, Signore, perché questo Dio che noi possiamo conoscere è un Dio straordinario. Preghiamo, Signore, affinché tu ci aiuti a non avere un'immagine di Dio, una visione di Dio piccola. Aiutaci invece a vedere Dio per chi lui veramente è, per come si è rivelato nella sua parola. Signore, in questi giorni abbiamo visto guardando questa profezia di Geremia, certo la tua parola a volte è complessa, è difficile, è dura, però sappiamo che il suo autore è un Dio buono, è un Dio di misericordia, è un Dio giusto, è un Dio che ha deciso di rivelarsi, ha deciso di dare una speranza, dare tante benedizioni secondo le ricerche della sua grazia. Ti ringraziamo, Signore, perché la tua parola è anche in molti altri casi chiara, è potente e non si può ignorare la sua chiarezza. Ti ringraziamo, Signore, per come questa parola oggi ci ha parlato. Ti ringraziamo per la speranza che tu ci hai rivolta e che nessuno di noi poteva neanche immaginare, neanche pensare. Tu invece hai preso l'iniziativa di darci questa speranza. Tu non eri tenuto a darci una speranza. Tu non eri tenuto a progettare un piano di salvezza, ma lo hai voluto fare. E ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo perché le tue richieste tu non le hai volute trattenere per te stesso, ma come ci ricorda la tua parola, Cristo si è spogliato della sua gloria per farcene parte. Ti preghiamo, Signore, affinché tu ci aiuti a non trattenerle per noi come se fossero un tesoro da custodire in modo personalistico e cercando di evitare che questo tesoro si possa in qualche modo diminuire. Aiutaci invece a riconoscere questo tesoro per quello che esso è, un tesoro abbondante, un tesoro che è sempre, sempre abbondante, che non si esaurisce, perché è inesauribile, è la fonte di questo tesoro, che sei tu, Dio. Aiutaci, Signore, a riconoscere questo grande tesoro. Aiutaci a non perdere tempo nel cercare altri tesori all'infuori del tuo tesoro e aiutaci a essere anche pronti a condividerlo con gli altri. Ti ringraziamo, Signore, perché la parola che tu ci hai rivolto non è una parola priva di fondamento, è una parola certa, una parola sicura, perché lo Spirito Santo la certifica. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei sempre all'opera. Preghiamo che tu ci rafforzi nel compito che ci hai affidato. Sì, certo, è un compito difficile, certo, è un compito arduo che incontra difficoltà, opposizione, ma grazie perché non ci hai lasciati soli. Grazie perché hai promesso la tua presenza con noi fino alla fine del tempo presente. Grazie per Cristo. Grazie per questa straordinaria gloria, Dio, di cui tu ci vuoi fare parte. E crediamo che tutta la nostra vita sia incentrata non su noi stessi, ma sulla tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen.